13 settembre. Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande. La personale struttura mentale oggi entra con forza, potenza, vigore grande nella fede e nella preghiera, che dalla fede sgorga e si innalza verso Dio. Se la parola è una e la stessa per tutti, il modo di accoglierla, viverla, trasformarla in storia, farla divenire preghiera, richiesta di aiuto e di soccorso, è proprio, particolare, unico di ciascuna persona. Nel mondo non vi saranno mai due fedi uguali e due preghiere altrettanto uguali. Questo perché nel mondo non vi sono due persone uguali. Dio è veramente irripetibile nella sua creazione. Questa è sempre una perenne novità. Chi esclude la via personale della fede e della preghiera, uccide sia la fede che la preghiera. Uccide l'uomo, che è portatore particolare sia della fede che della preghiera. Concepita come rapporto personalissimo, singolare, particolare, la relazione che ognuno intrattiene con la parola, personalissima, singolare, particolare, sarà anche la fede e di conseguenza, uniche ed irripetibili, saranno anche la moralità e la spiritualità. La comunione e l'unità sono nella verità della parola, mai nel modo di trasformare la verità in fede e in preghiera. La persona è unica, ed unica è anche la sua relazione con la parola e con la fede. Se la persona viene distrutta in questa sua particolarità e singolarità, anche la fede viene distrutta. Della fede mai nessuno ne potrà fare una cosa astratta, un abito confezionato senza il corpo che dovrà indossarlo. Chi sacrifica la singolarità, specificità, particolarità, unicità della fede in nome della comunione e dell'unità, costui sappia che mai potrà costruire la comunione e l'unità, perché questa è il frutto delle molteplici singolarità che sono tutte le persone della terra. Quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto, Gesù entrò in Cafarnao. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro. Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo supplicavano con insistenza. «Egli merita che tu gli conceda quello che chiede», dicevano, «perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga». Gesù si incamminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: «Signore, non disturbarti. Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te. Ma di una parola, e il mio servo sarà guarito. Anch'io, infatti, sono nella condizione di subalterno e ho dei soldati sotto di me, e dico ad uno va, ed egli va, e a un altro vieni, ed egli viene. E al mio servo fa questo, ed egli lo fa». All'udire questo Gesù lo ammirò e, volgendosi alla folla che lo seguiva, disse: «Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande». E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. Il centurione è un uomo di comando. Questa è la sua struttura mentale. Questo è lo specifico della sua persona. Da uomo di comando pensa, crede, agisce, dona la soluzione a Gesù. Per quest'uomo Gesù possiede però un comando universale, visibile ed invisibile. Tutto attende un suo preciso ordine e l'obbedienza è immediata. Gesù può comandare la febbre e questa all'istante lascerà il suo servo. Gesù ammira questa fede e la loda. È una fede intelligente, saggia, sapiente. È una fede ricca, perché fondata sulla propria esperienza, sulla propria storia, sulla vita di ogni giorno. Questa fede sapiente ed intelligente Gesù vuole dai suoi discepoli. Non vuole una fede stolta, insipiente, opaca, neutra, senza alcun mordente. Questa fede mai si trasformerà in una preghiera dall'esaudimento immediato. Vergine Maria, Madre della Redenzione, angeli e santi di Dio, dateci un po' della vostra fede. Vogliamo parlare al cuore di Dio da persone immerse nella storia.